tutti. Io mi chiamo Donatella Cortesi, lavoro ormai da 20 anni all'IT, cioè l'Information Technology dell'Oleificio Zucchi di Cremona. Io mi sono laureata a Pisa nel 1982, qualche anno fa, in Scienze dell'Informazione, allora si chiamava così. Io mi sono laureata nel 1982 a Pisa. La facoltà allora si chiamava Scienze dell'Informazione, tutti mi chiedevano se facevo giornalismo. In verità era informatica. La mia specializzazione è stata proprio informatica gestionale, cioè l'applicazione dell'informatica ai processi aziendali. In ormai quasi 40 anni dalla laurea, i passi sono stati enormi rispetto a quello che erano i miei studi iniziali. C'è una differenza abissale da cosa significava allora l'informatica a cosa significa adesso. Anche perché in verità in questi 40 anni anche le aziende, le prospettive delle aziende sono enormemente cambiate. I sistemi informativi sono, l'informatica è aumentata di complessità, i sistemi informativi sono aumentati di complessità e di dimensioni, di conseguenza che l'informatica è aumentata di complessità e di dimensioni. Le cause sono imputabili innanzitutto alla necessità di maggiore quantità e qualità delle informazioni da raccogliere nell'azienda, al miglioramento e delle conoscenze e delle tecniche gestionali che è avvenuto in questi anni e all'evoluzione tecnologica. Questa evoluzione l'abbiamo vissuta anche noi assolutamente in Oleificio Zucchi. Vi faccio prima una brevissima storia dell'Oleificio Zucchi. Già nel 1810 la famiglia Zucchi lavorava nel campo dell'olio. C'era un mulino dalle parti di Lodi che apparteneva loro, veniva. No, sì, penso che se vedete i ragazzi, sono ancora cominciati da riparti, però dovreste vedere. C'era un mulino, veniva spremuto il seme di lino, che era una coltivazione molto diffusa nella pianura padana, se ne ricavava olio alimentare, se ne ricavava soprattutto in quell'epoca olio per l'illuminazione. Nel 1922 venne costruito il primo sito industriale vicino a Cremona, che in soli 16 anni assunse le dimensioni di una vera e propria fabbrica. Sempre in quegli anni venne introdotto il processo di raffinazione dell'olio grezzo che si ricava dalla spremitura dei semi, mais, girasoli, soia per intenderci, che permise da quel momento la commercializzazione dell'olio zucchi sul mercato dei consumi alimentari di massa. Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946, viene iscritto all'albo delle imprese l'Oleificio Zucchi SPA, che è l'azienda che esiste tuttora. L'azienda rinasce dopo i tempi difficili della seconda guerra mondiale. Nel 1955 il commendator Gianni Zucchi, che era l'allora titolare dell'azienda, incontrò i principali gruppi distributivi di alimentari dell'epoca, l'Esselunga per intenderci, è stato uno dei primi gruppi distributivi nato in Italia, e quindi venne avviato l'imbottigliamento in bottiglie di vetro per poter commercializzare nel mercato di massa l'olio e nacque il primo marchio che è il marchio Z. Negli anni 60, che cosa successe? Successe che continuò ad aumentare la commercializzazione del marchio, che aumentò, che divenne sempre più importante nella vendita al dettaglio. Questo perché sempre il commendator Gianni Zucchi introdusse un sistema innovativo di raffinazione dell'olio stesso. Entrò anche a far parte del management in quel periodo Vito Zucchi, che è l'attuale presidente dell'oleificio. Negli anni 70-80 l'azienda si espanse e continuò a crescere nella grande distribuzione, aumentarono i vari formati di olio e di lattine che venivano distribuiti nel mercato. Il costante sviluppo dell'azienda impose negli anni 80 di spostare la locazione. Prima l'azienda era l'incrocio tra via Brescia e via Bergamo, dietro lo stadio Zini, per intenderci. In un'area grande quanto lo stadio Zini. Dopo Dove si spostò l'azienda? Si spostò a Cavatigozzi, dove si trova tuttora, vicino al canale navigabile, in un'area di 110.000 metri quadri, che è la sede attuale dell'oleificio. Si sviluppa ulteriormente il volume d'affari, si sviluppa anche e si espande la struttura del reparto di confezionamento e quindi aumenta notevolmente la capacità produttiva dell'azienda. Negli anni 2000 iniziano ad entrare in azienda a lavorare i figli del signor Vito, Alessia e Giovanni. Si fanno investimenti ulteriori nell'area produttiva, si entra nel mercato dell'Oreca, che è il mercato di distribuzione per hotel, ristoranti e catering, che si sviluppavano proprio in quel periodo lì, soprattutto il catering. Si passa ad una struttura aziendale suddivisa in divisioni, la divisione dello sfuso, che è quella che fa la spremitura dei semi, diciamo, e la raffinazione degli oli, e la divisione del confezionato. Cambia il management dell'azienda, nasce l'export, i figli si alternano nel ruolo di amministratori, ci sono molti investimenti, soprattutto nell'ambito dell'oliva, che ai primi anni 2000 viene introdotta come nuova gamma di oli da usare, da imbottigliare in azienda. Nasce la cantina dell'olio, nasce nel 2014 il nuovo brand Zucchi 1810, che è l'attuale nostro logo dell'azienda. Qualche numero, dicevo, l'area è 110.000 metri quadri, che equivale circa a 17 campi da calcio. Lavoriamo, raffiniamo all'incirca 500 tonnellate di olio al giorno, imbottigliamo 1,5 milioni di litri al giorno. Un po' di numeri li vedete lì sul fatturato, sui collaboratori, sui numeri di paesi che serviamo, eccetera. E come vedete dalla torta disegnata nell'angolino, l'attività della sezione sfuso rispetto all'attività della divisione confezionato si equivalgono più o meno su un 50% di attività all'interno dell'azienda. Detto questo, come avete visto nell'evoluzione nella slide, nell'evoluzione della storia dell'oleificio Zucchi, gli ultimi 20 anni, cioè dal 2000 in poi, sono stati indubbiamente una continua evoluzione dei nostri processi aziendali, un continuo aumento della loro complessità e abbiamo assistito a una continua e maggiore necessità di velocizzarli. L'informatizzazione, cioè applicare l'informatica a questi processi, si è resa assolutamente necessaria per poter star dietro alla velocità richiesta. Com'era la gestione dei dati all'interno dell'azienda? Fino alla metà degli anni 80 era tutto completamente cartaceo. Era cartacea la gestione del processo amministrativo per assolvere le necessità fiscali, che erano un centesimo di quelle che sono gli obblighi fiscali attuali, se dobbiamo essere sinceri. Era cartacea la gestione del magazzino, era cartacea la gestione degli ordini, dell'evasione degli ordini della fatturazione, era cartacea tutta la gestione della produzione. I principali avvenimenti che avvenivano in azienda, le principali cose, venivano registrate a posteriori rispetto al loro avvenire. Lo scopo era quello, in quel periodo, solo di ottenere una situazione annuale, semestrale, raramente mensile, tale che potesse essere presentata a chi era interessato a vedere questa situazione dell'azienda, i soci all'interno dell'azienda, l'amministratore, il delegato, cioè il signor Vito, o le banche che potevano essere interessate ad investire nelle nostre attività. Nel corso degli anni 90 però l'aumentare della complessità delle esigenze amministrative, la richiesta di risposte sempre più veloci e la necessità di avere sotto controllo quelle che erano le tre aree principali dell'azienda, le tre necessità principali dell'azienda, cioè controllare, come diceva prima il professore, i costi di produzione, controllare i rapporti con i clienti, controllare i rapporti con i fornitori, ha spinto all'introduzione di un sistema contabile. Non era ancora un sistema gestionale, era un sistema contabile che ci permettesse di gestire appunto il ciclo attivo, il ciclo passivo, la contabilità, il magazzino, in modo da avere meglio sotto controllo le giacenze, le scorte, di migliorare queste necessità di conoscenza che avevamo. Questo sistema, che era allora la S400 DVM, era, avevamo una serie di terminali cosiddetti stupidi posti nelle postazioni amministrative che dovevano gestire tutte queste attività dell'azienda. Stupidi perché non erano dei PC, semplicemente andavano a pescare i dati dalla S400. Tutto questo però non bastava, perché quello che era il fulcro della nostra attività, cioè il sistema produttivo e la pianificazione della produzione dell'azienda, erano completamente cartacee ancora. C'erano ancora i nostri dipendenti che tenevano su un foglio di carta tutti gli avvenimenti di quello che succedeva durante il ciclo produttivo, e a fine giornata qualcuno doveva prendersi la briga di buttarli dentro da qualche parte per poter fare le somme. Quindi, che cosa è successo? Quando arrivai io nel 2000, erano appena arrivati i primi 8 PC. Quindi, oltre alle 400 terminali stupidi, c'erano 8 PC che erano stati posti sulla produzione, erano stati posti in magazzino, erano stati posti per gestire la logistica del trasporto dei nostri oli, ed erano stati posti nello stoccaggio degli oli sfusi. Tutti questi sistemi computer però non parlavano tra di loro. Carta e penna rimaneva ancora il collante tra tutti questi sistemi. Non solo non parlavano tra di loro, ma non parlavano neanche con la S400, erano completamente scollegati tra di loro. Quindi le varie fasi della produzione, della pianificazione della produzione stessa, dell'evasione degli ordini e quindi di quando si dovesse approvvigionare per poter evadere gli ordini, tutto questo, che è in pratica il sistema gestionale, non era per niente collegato da strumenti informatici, o lo era collegato male. E quindi che cosa si pensò di fare? Grazie a partner scelti, mantenendo fisso quello che era la S400, si pensò di introdurre un gestionale di produzione, di confezionamento, che potesse anche colloquiare con gli impianti che permettevano i PLC che permettevano di movimentare l'olio all'interno dell'azienda, di introdurre un sistema di pianificazione della produzione, di introdurre dei sistemi logistici per gestire il ricevimento delle merci piuttosto che la spedizione delle stesse. E venne messa in pista una vera e propria ragnatela di passaggio di informazioni tra i vari sistemi. Vi assicuro che quando ho messo insieme questa slide l'altro giorno ho fatto fatica a ricostruire il giro del passaggio dei dati, che era veramente molto complesso. Ne manca uno, eccolo qua. Ragnatela che però ci aveva fatto fare comunque degli enormi passi avanti, perché aveva messo in comunicazione i vari sistemi tra di loro, aveva permesso di scambiare i dati tra questi vari sistemi, di poterli raccogliere in maniera un po' più seria. Però è molto macchinoso tutto questo. Avevamo degli enormi file Excel che raccoglievano tutto e permettevano di fare delle belle pivot, dei bei filtri, però la raccolta dei dati era veramente macchinosa, anche perché c'erano dei difetti ben precisi. Ogni dipartimento riproduceva e riportava nei propri software lo stesso dato, che quindi le anagrafiche di base, per esempio, che quindi erano replicati in vari posti. La raccolta dei dati di produzione non era effettuata in maniera veloce e diretta. Il magazzino fisico e quello contabile, spesso e volentieri, erano disallineati tra di loro e costringevano a frequenti aggiustamenti. Il sistema di analisi dei dati per la costificazione dei prodotti, con il ragionamento che faceva prima il professore sul fatto di raccogliere le informazioni su quanto costa il prodotto per poterlo ben commercializzare, non permetteva un livello di precisione adeguato. Si spendevano ore per far quadrare, io spendevo ore per far quadrare il fisico col contabile, e i ritmi richiesti di personalizzazione dei prodotti richiedevano frequenti modifiche ai nostri modelli, e a volte queste modifiche erano letteralmente impossibili a causa dell'enorme ragnatela di interfacciamenti che abbiamo visto prima. L'azienda quindi non riusciva a rispondere in maniera veloce ai cambiamenti richiesti dal mercato. Ecco allora la necessità di trovare un ERP che ci permettesse di gestire tutto questo, e la scelta è caduta proprio su SAP, neanche a farla apposta l'ha nominata prima. In pratica, che cos'è un ERP? Un ERP non è altro che un software di gestione che integra tutti i processi di business rilevanti dell'azienda. Mentre il gestionale si dedica ad un numero minore di funzionalità, l'IRP interconnette i settori automatizzati. Se voi vedete nel disegnino che c'è sulla slide, l'IRP permette che le informazioni scorrano liberamente tra la parte finanziaria, tra la parte produttiva, tra la pianificazione, le vendite, gli approvvigionamenti, il magazzino, la pianificazione finanziaria. Poi sono tutti gli ambiti che l'IRP segue. Era necessario avere un controllo ferreo dei dati e far sì che ci fosse una funzione proprietaria di questi dati, non più la replica come avveniva prima dei dati all'interno di vari gestioni, di vari pezzetti, diciamo. Il manager, il gestore dei dati è l'IRP che invia al MES, che è il processo produttivo, delle missioni di svolgimento, il quale MES fa lavorare l'automazione dell'impianto, i dati quindi che vengono partono dall'alto e vengono modificati dall'alto, si raccolgono come risultato finale dei processi produttivi dal basso. Non è possibile modificare le missioni lanciate dall'alto, perché queste missioni, altrimenti questa modifica ci obbligherebbe ad aumentare i costi. Quindi c'è una sequenza esatta di informazioni, è un circolo chiuso l'IRP, perché queste informazioni partite dall'alto, i risultati raccolti dal basso, non fanno altro che rialimentare SAP per poter fare nuove strategie, per poter implementare nuove strategie, e all'interno di questo c'è il controllo dei costi, l'amministrazione finanziaria, tutto quello che è necessario all'azienda. Non ci siamo fermati però, voi sentite parlare di Industria 4.0, è già nato l'Orificio 4.0. Adesso che l'infrastruttura nostra è efficiente e scalabile, cioè capace di seguire le crescite che ci sono, si può pensare di fare il passo successivo, si può pensare di controllarla da remoto, si può pensare di usare il cloud per poter controllare certi processi. Si possono inserire automatizzazioni tali per cui, si chiama machine learning, cioè permette alle macchine di automaticamente di apprendere e di migliorare grazie all'esperienza che hanno avuto, senza bisogno di programmazioni esplicite, grazie ai sensori IoT, che significa mettere l'intelligenza nelle cose, è possibile raccogliere informazioni, tutto questo per rendere più veloci i processi, per renderli meno costosi e per ottimizzare i tempi del processo industriale. C'è un futuro a tutto questo? C'è senz'altro. E una cosa è certa, io andrò in pensione e non ci penserò. Ci penserete voi, perché sarete voi che dovrete seguire, che dovrete portare avanti questo futuro, e sarete voi che dovrete essere i protagonisti di questo futuro. Grazie.